la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Con qualche minuto di anticipo, alle 8:03, oggi ci portiamo avanti con il nostro Mirko Roppolo, apriamo la nostra newsline. Buongiorno da Chiara Brillin, studio, fascia informativa locale mattutina, in contemporanea tutti gli aggiornamenti anche sui nostri canali crossmediali a partire da controradio.it. Subito partiamo con uno sguardo alla meteo, al tempo per le prossime ore sulla Toscana, dall'AMMA quest'oggi Roberto Vallorani, buongiorno.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Ci avviciniamo verso un peggioramento, se non sbaglio, Vallorani.
Sì, tra oggi e domani rimane aperta la porta atlantica, affluisce aria umida e relativamente mite dal sud. Per il proseguo di oggi qualche pioggia, più probabile nel pomeriggio, piogge generalmente deboli, qualche locale rovescio possibile in prossimità della costa. Piogge si concentreranno soprattutto sul centro-nord della regione, anche sulla piana ovviamente. Invece andrà meglio al sud. Domani invece le piogge saranno un po' più diffuse, il tempo un po' più instabile, con piogge e rovesci sparsi già dalla mattina, qualche temporale possibile in prossimità della fascia costiera, dell'arcipelago, quindi una giornata un po' più piovosa domani, qualche nevicata possibile in Appennino solo oltre i 1500 metri di quota, appunto l'area piuttosto mite. Con venti di scirocco che sotterranno in maniera un po' più insistente, un po' più sostenuti in prossimità della costa sull'arcipelago, mari non più di mossi, soprattutto al largo e a sud dell'Elba.
Questo è il quadro, diciamo, perlomeno fino a venerdì.
Sì, giovedì è una giornata interlocutoria, poi venerdì sembra poter fare ingresso una perturbazione dal nord Europa accompagnata da aria più fredda con calo termico, piogge, rovesci, anche qualche temporale possibile sembra al momento, quindi avremo modo di riparlarne. Un calo termico ci riguarderà sembra in maniera piuttosto probabile nel fine settimana.
E allora grazie per il momento, per questa informazione all'AMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. 5 film per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni spazio alla discussione. Primo appuntamento mercoledì 12 febbraio alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze. Famiglia di Francesco Costabile. Presentano Chiara Brilli e Stefano Ciccone. Info cinemalacompagnia.it.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Controradio Club. Giovedì 20 febbraio al mitico Tenax, la cena dei soci del club con tutti i giornalisti, i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Controradio. Menù di carne e vegetariano con sorpresa finale. Sarà a cena con noi Andrea Muzzi, che si esibirà con una sua pièce teatrale e a seguire musica fino all'alba. Si fa per dire. Prenotazione obbligatoria entro il 13 febbraio su www.controradioclub.it. Posti limitati. La cena è riservata ai soci del Controradio Club e se ancora non lo sei, può essere una buona occasione per diventarlo.
Controradio.
Alle 8:07, iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi e lo facciamo con un'attesa importante dopo una seduta avviata ieri che aveva nel pomeriggio all'ordine del giorno la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'associazione Luca Coscioni in consiglio regionale. Oggi c'è una ripresa della seduta in vista del voto, parliamo della legge sul fine vita, il voto della Toscana sulla prima legge legge regionale, l'apertura da Repubblica verso il sì. Oggi in aula, suicidio assistito, morta ieri la donna in attesa dell'ok dell'ASL per il farmaco. Le ultime parole le ha scritte mercoledì scorso: voglio essere libera di scegliere, cosciente fino alla fine. Gloria aveva 70 anni, viveva a Firenze da mesi, aspettava di poter accedere al suicidio assistito, soffriva di una grave forma di malattia polmonare, venerdì è stata sedata, domenica pomeriggio è morta in un hospice. Racconta la mia storia, io non ce la faccio più, ha detto ancora Filomena Gallon, legale dell'associazione Coscioni, che ha seguito la sua lunga vicenda giudiziaria. Oggi seguiremo proprio il dibattito in vista del voto con la nostra Sandra Salvato, vi daremo conto nei nostri prossimi spazi informativi, ma cerchiamo di cristallizzare quello che al momento è la situazione sancita non da una legge nazionale. C'è una latitanza dal punto di vista parlamentare che ormai dura da 20 anni, tanta è l'attività e la mobilitazione dalla morte di Luca Coscioni. E sentiamo invece quello che è stato sancito a livello della Corte Costituzionale, il quadro della situazione dal docente di diritto costituzionale dell'Università di Pisa, il professor Gianluca Conti, intervistato da Domenico Guarino.
Noi diciamo, una cosa è togliere il sostegno vitale a chi non può vivere senza il sostegno vitale, perché tutti hanno diritto a rifiutare il trattamento sanitario. Un'altra cosa è se una persona è costretta a vivere tra atroci sofferenze ma non ha bisogno di un sostegno vitale, perché in questo caso questa persona avrebbe bisogno di un aiuto a morire. L'aiuto a morire è un intervento, qui il caso è quello del DJ Fabo, nel quale in teoria vi sarebbe un reato, il sostegno al suicidio, articolo 580 del codice penale. La Corte Costituzionale ha detto in maniera abbastanza chiara: c'è libertà di autodeterminazione del malato nella scelta del trattamento sanitario, compresi quei trattamenti sanitari che hanno come scopo liberarlo dalla sofferenza. Quindi la Corte Costituzionale, è la sentenza 242 del 2019, dice è possibile intervenire per aiutare una persona che vuole morire, purché questa persona esprima la volontà in maniera definitiva e consapevole e purché non abbia alcuna speranza di cura.
Questo per quanto riguarda la legge sul fine vita. Attendiamo appunto i lavori che riapriranno questa mattina presso il Consiglio regionale della Toscana. Notizie invece che ritrovate con particolari in merito all'autopsia, agli esiti dell'autopsia che si è svolta ieri sul corpo di Eleonora, la giovane donna uccisa a Rufina. Eleonora uccisa con 24 coltellate, la donna massacrata dal compagno ha cercato di scappare verso l'uscita, i colpi alla schiena e al petto, lutto cittadino e fiaccolata, questo dalla Nazione. Eleonora è stato un massacro, femminicidio di Rufina, i primi risultati dell'autopsia, Lorenzo le ha inferto 24 coltellate. I particolari dunque da un punto di vista legale, medico, doverosi per quanto riguarda la ricerca della verità, ma l'ultimo femminicidio sul nostro territorio innesca anche le solite dinamiche di ricostruzione anche originose, valutazioni sulla qualità della coppia, richiama però con urgenza un tema che riteniamo fondamentale, strutturale, di genere, ovvero gli uomini che usano violenza, ne fanno uno strumento per non affrontare se stessi e la relazione. Ecco, abbiamo cercato in questo senso di dare un contributo per allontanarci da certe narrazioni che crediamo non aiutino nessuno. Ci risiamo, ieri come domani, forse oggi più vicino a noi, Rufina chiama Toscana, e più una notizia vicina, come sappiamo, più desta attenzione, percezione di qualcosa di prossimo, dunque che potrebbe capitare anche dalle nostre parti. Ebbene sì, la violenza di genere non ha confini, non ha zone off limits, ceti sociali immuni, bunker antinucleari che tengano, pervade la nostra società perché è questa società che la alimenta. Finché dopo un femminicidio ci chiederemo come è stato possibile, finché cercheremo di indagare sul prima, il durante, il perché, coppia in crisi, tradimenti, divorzi, divorzi all'orizzonte, coppie a braccetto per strada, coppie scoppiate in casa, diete, telefoni, finché cercheremo di capire qual è stato l'innesco, sarà come guardare al dito e non alla luna. La normale normalità di una relazione non esiste, prima ce ne faremo una ragione sociale, prima capiremo come affrontare la patologia della violenza, che è solo lo strumento di una volontà di annientamento e distruzione da parte di un uomo che decide di porre fine ad un problema che non riesce ad affrontare. Cancellare l'altra e poi addirittura se stessi è preferibile che prendere in mano la vita con la sua anormalità. Da questo dovremmo partire, ammettendo che in ognuno di noi e di conseguenza in ogni relazione possono esserci dei lati oscuri, delle zone grigie, deboli, fallaci, non pronte, limiti o difficoltà, dinamiche interiori che non devono essere soffocate con un cuscino o zittite con un coltello alla gola, ma vanno fatte uscire da se stessi e dalla relazione, a costo che anche gli altri le vedano e non ci giudichino più normali. Sarà il primo passo verso un sano riconoscimento di noi stessi e degli altri. Passi avanti sono stati fatti nella presa in carico delle donne vittime di violenza, nel far conoscere i campanelli d'allarme di rapporti non sani, codici rosa, codici rossi, panchine simbolo di lotta e di presenza, reti, iniziative e progetti rivolti alle donne perché acquisiscano consapevolezza e strumenti. Ma forse è arrivato il momento di riconoscere chiaramente che sono gli uomini a doversi far carico di un accrescimento cognitivo di chi sono, di come si vive una relazione, come la si chiude per scelta o decisione dell'altra, di come non essere sempre negli standard imposti o al top possa essere una sana accettazione di sé. Finché un solo uomo penserà di risolvere le sue lacune, le sue paure, solitudini, gelosie, le sue visioni patriarcali di se stesso e delle relazioni attraverso distruzione ed eliminazione, annientamento fisico o psicologico, allora la violenza sarà dietro ogni porta di casa, portiera di macchina, angolo di strada, dietro le spalle mentre ti alzi la mattina e prepari il caffè. Non stupiamoci e facciamo aprire gli occhi agli uomini, perché sì, è un fenomeno di genere, e visto che se uno stereotipo vogliamo usare è quello del come sanno fare squadra gli uomini, ecco, se c'è una squadra da fare è proprio questa. Amici, fratelli, figli, compagni di palestra, colleghi di lavoro, amici al pub, parlate dei vostri bisogni, paure, debolezze, oppure individuate quelle di chi vi sta accanto e affrontateli. Altrimenti, se continueremo a pensare che ogni caso è una deviazione a sé stante e non frutto di un problema strutturale, continueremo a interrogarci sul prima e sul perché, ma non affronteremo mai il dopo.
Giù e poi nuotare, non c'è altro da fare, senza bestemmiare.
e 18 minuti, Newsline, vogliamo darvi conto di un'iniziativa molto importante che si svolgerà oggi dalle 14.30 presso la Casa della Comunità Le Piagge, promossa dall'azienda ASL Toscana Centro, Società della Salute Maier con il Centro di Salute Globale, una giornata di sensibilizzazione sulla vaccinazione antipapillomavirus umano. Salutiamo la dottoressa Giovanna Mereu, direttrice dell'attività di assistenza sanitaria di Firenze, anche zona fiorentina nord-ovest, sud-est e Mugello dell'ASL Toscana Centro. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, vogliamo, dottoressa, fare innanzitutto un punto sullo stato di sensibilizzazione e informazione di un tumore che in termini di prevenzione primaria e secondaria ha raggiunto importanti risultati, ma non basta.
Non basta. Infatti abbiamo coprogettato questa giornata con una duplice finalità, cioè informare e sensibilizzare i giovani adulti sul questo prezioso strumento di prevenzione di sanità pubblica, la vaccinazione, nello specifico di questa giornata proprio la vaccinazione contro l'infezione da papillomavirus. L'altro obiettivo è quello di promuovere e rafforzare l'approccio di prossimità, in particolare per tutti quei target di popolazione che non accedono ai nostri servizi a causa di barriere informative, culturali, linguistiche, eccetera.
Ecco, sappiamo quanto anche la povertà educativa ma anche socio-economica porti a una contrazione anche degli strumenti di prevenzione, no? Nei contesti familiari, e questo può portare anche a evitare situazioni di screening o di appunto vaccinazione come quella che è il papilloma, contro il papillomavirus, che è fondamentale da effettuarsi in una determinata fascia di età. Una vasta rete è messa in campo con questa iniziativa, anche Oxfam, il consorzio Martin Luther King, mediatori, sì, culturali di lingua cinese, proprio per arrivare il più possibile a sensibilizzare.
Infatti, in tal senso la giornata è stata proprio strutturata in due momenti. Un momento informativo interattivo di 1:30, dove il professionista assistente sanitario adeguatamente formato e aggiornato in termini di vaccini illustra in maniera semplice, chiara, esaustiva, tale da permettere al mediatore di lingua cinese la traduzione simultanea, e quindi informa su cos'è l'infezione da papillomavirus, cos'è e come agisce il vaccino, quante dosi sono necessarie, a quali categorie è offerto gratuitamente e quali invece in compartecipazione del costo, quindi con un pagamento del ticket, quali sono le modalità di prenotazione, quali i giorni di ricevimento dei cittadini da parte dei professionisti assistenti sanitari, proprio per diciamo così rispondere a tutte quelle che sono le loro domande, i loro dubbi e tutte le informazioni necessarie. Nella giornata inoltre il professionista risponde a tutti i quesiti posti dai partecipanti.
A maggior ragione, appunto, un'occasione importante di raccolta di informazioni dalle 14.30 a Casa della Comunità delle Piagge. E successivamente, dottoressa, diceva?
Successivamente, appunto, la giornata dalle 16 alle 18 invece è costituita dall'offerta del vaccino, ovvero dalla seduta vaccinale vera e propria. Qui il professionista valuta la posizione vaccinale del soggetto, offre il counseling sul vaccino proprio per permettere all'utente una scelta consapevole e informata, raccoglie l'anamnesi prevaccinale e se non vi sono dubbi anamnesici somministra il vaccino e offre l'appuntamento per le dosi successive.
Dunque, ribadiamo, un incontro informativo che si conclude con la possibilità di effettuare la vaccinazione rispetto a un carcinoma, che tipologie ha e anche diffusione e conseguenze.
Sì, diciamo che praticamente il cancro la vaccinazione contro la HPV protegge dal carcinoma della cervice uterina, naturalmente in affiancamento ai programmi di screening, i quali il PAP test e l'HPV DNA, ma anche di tutte quelle lesioni istologicamente benigne della sfera genitale. Inoltre dobbiamo ricordare che l'infezione da HPV è anche associato ad altri tipi di carcinoma meno frequenti, quali ad esempio il cancro del pene, i tumori dell'ano, della gola, della base della lingua e delle tonsille. Ecco quindi che l'obiettivo di questa giornata, l'obiettivo proprio della vaccinazione, è quello di offrire un'informazione sulla prevenzione con lo strumento della vaccinazione di tutte quelle lesioni precancerose e cancerose, ma anche di tutte quelle lesioni istologicamente benigne della sfera genitale, quali ad esempio i condilomi.
Ecco, la vaccinazione anti-HPV, lo ricordiamo, introdotta in Italia nella seconda metà del 2000, attualmente sì, gratuita e raccomandata per tutte le ragazze e ragazzi a partire dal compimento dell'undicesimo anno.
Sì, diciamo che la regione toscana la offre dai 9 anni ai 14 anni e 365 giorni con due dosi, tempo 0 e 06 mesi, perché appunto a partire dal 2014 il piano nazionale vaccini prevede una differenziazione delle dosi da somministrare in base all'età. Quindi, come dicevo, dai 9 ai 15 anni, cioè 14 anni e 365 giorni, due dosi, dai 15 anni in poi tre dosi. Per i ragazzi la vaccinazione è gratuita a partire dalla corte dei nati nel 2006. Questa corte e le corti successive mantengono, anche in caso di adesione in ritardo, il diritto alla gratuità fino al compimento dei 18 anni. Successivamente, dai 18 anni in poi, è offerta in copagamento secondo il tarifario approvato appunto dalla Giunta regionale.
Questo è importante come informazione di servizio, la possibilità di vaccinarsi anche in età successive e con quali agevolazioni. Negli ultimi anni c'è stata una forte campagna di sensibilizzazione anche sul nostro territorio, ci sono stati dei riscontri anche come partecipazione?
Ma diciamo che a fronte di quella che è stata la campagna informativa, purtroppo vediamo che l'adesione per uno strumento così importante di prevenzione di un cancro ancora non ha raggiunto i livelli ottimali che ci si aspettava.
Ed è qui insomma l'occasione di quest'oggi è ancora più essenziale. Allora la ricordiamo come appuntamento 14:30 alla Casa della Comunità delle Piagge in via dell'Osteria 18 sarà il luogo, ma è per persone che abitano nella zona oppure o della afferenti all'ASL Toscana Centro oppure aperta a tutti?
Diciamo che questa giornata è stata pensata prevalentemente per la popolazione di etnia cinese, ma naturalmente è aperta a tutti i cittadini che oggi vogliono venire a sentire l'intervento e a fare la vaccinazione.
Grazie alla dottoressa Giovanna Mereu, direttrice dell'attività di assistenza sanitaria di Firenze ASL Toscana Centro. Grazie per essere stata con noi, buona giornata e buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
8:29, tra poco la linea passerà al GR di Popolare Network, poi torneremo con voi e in particolar modo vi proporremo questo speciale realizzato dal nostro Raffaele Palumbo, pronto soccorso, una notte in prima linea, la sua testimonianza di una notte trascorsa nel pronto soccorso dell'ospedale di Prato, un'occasione importante dunque in esterna ma in interna, all'interno di un contesto difficilissimo al centro, insomma, di situazioni emblematiche per quanto riguarda il sistema sanitario, la carenza di personale, le aggressioni verso gli operatori e le operatrici sanitarie. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network, rimanete con noi.
The reason I play so many it sounds, maybe it sounds angry, because I'm trying so many things at one time, you see, like I haven't sorted them out. I have a whole bag of things that I'm trying to work through and get the one extension, you know.
Le 8:32, Popolare Network, buongiorno, le notizie. C'è stata una maxi operazione antimafia a Palermo questa mattina, 181 persone sono state arrestate, accusate di associazione mafiosa, oltre a tutti gli altri reati tipici delle organizzazioni criminali, dal traffico di droga, agli omicidi, alle estorsioni. L'operazione, coordinata dal procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ha colpito tutti i principali clan della città e della provincia del capoluogo siciliano. Secondo gli inquirenti, che faranno una conferenza stampa questa mattina alle 10, è stato ricostruito l'organigramma dei clan, compreso il tentativo di ricostituire la cupola di Cosa Nostra.
Donald Trump riceverà oggi alla Casa Bianca il re di Giordania Abdallah. Il presidente americano ha appena minacciato di bloccare gli aiuti a Giordania ed Egitto se si rifiuteranno di accogliere i palestinesi che lui vuole spostare da Gaza. La proposta è stata bocciata da tutto il mondo arabo e non solo, ma Amman e il Cairo dipendono molto dagli aiuti americani. Nelle scorse ore il presidente americano ha anche minacciato Hamas sulla tregua a Gaza, ha detto che a suo parere Israele dovrebbe chiedere il rilascio di tutti gli ostaggi entro sabato e in caso contrario cancellare il cessate il fuoco.
Entreranno in vigore il 12 marzo i dazi del 25% su alluminio e acciaio annunciati da Donald Trump, e quanto emerge dall'ordine esecutivo che è stato firmato in queste ore dal Presidente degli Stati Uniti. Si conferma dunque la decisione, che dovrebbe essere ora notificata ufficialmente anche alla Commissione Europea per quanto riguarda le importazioni dall'Europa.
Nell'ultima settimana abbiamo fatto enormi progressi per fermare la guerra in Ucraina, lo ha detto Donald Trump specificando che la sua amministrazione sta parlando sia con i russi sia con gli ucraini. Nei prossimi giorni, nel fine settimana, l'inviato della Casa Bianca per l'Ucraina, Kellogg, dovrebbe incontrare Zelensky alla conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. La notte scorsa intanto c'è stato un attacco ucraino con decine di droni sul sud della Russia, sarebbe stata colpita un'importante raffineria.
Siamo preoccupati per il caso Almastri e per gli attacchi al procuratore Lovoi, lo dice il neopresidente della NM Cesare Parodi. Siamo preoccupati per tutto questo, ha detto Parodi, osserviamo con massima attenzione quello che accade, l'ennesima prova di una situazione conflittuale che non giova al paese. La Corte Penale Internazionale ha messo sotto indagine l'Italia per il caso Almastri. L'indagine, ha spiegato il portavoce della Corte, è sul mancato rispetto della richiesta di cooperazione per l'arresto e la consegna del generale libico. Il procedimento prevede ora l'invito all'Italia a fornire spiegazioni ufficiali all'AIA. È tutto con questa edizione del GR. Le notizie tornano alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno, buon viaggio ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Coda per viabilità esterna che non riceve, sulla Firenze Pisa Livorno siamo a Santa Croce sull'Arno in uscita da Firenze. Code a tratti, sempre sulla Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, direzione Firenze. Ci spostiamo in A1 tra Aglio e Calenzano, personale su strada per lavori, così come tra Sasso Marconi e Aglio, in entrambe le direzioni. Anche sulla 11 c'è una coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Per quanto riguarda i treni, il 18937 Firenze Santa Maria Novella Ponte Assieve è cancellato, viaggiatori con il 18745. Lavori a Firenze via Tartini, via Boito, ampliamento dei marciapiedi, rifacimento della carreggiata nell'ambito della realizzazione del nuovo asilo nido. Previsti restringimenti di carreggiata in via Boito e un divieto di transito in via Tartini. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbria.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Controradio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbria.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Il martedì alle 17.30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro? O lo saprò?
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Sabato 15 febbraio alle 17 al Teatro Magnolfi, L'Orso Felice, di e con Elisa Annis e Federico Di Mitri. Lo spettacolo, tratto da L'Orso che non c'era di Oren Lavie, indaga il tema dell'identità in modo poetico e leggero, come solo un orso felice può fare. In scena la storia semplice ma filosofica di un orso alla ricerca di se stesso.
Contro Radio.
Just a statue.
Alle 8:39 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per la nostra newsline. Questa mattina non siamo in esterna, in presa diretta, live diciamo, non siamo in diretta, ma abbiamo deciso di proporvi una registrazione non facile da fare anche da un punto di vista proprio delle autorizzazioni da richiedere e ottenere, una registrazione effettuata nella notte tra venerdì e sabato scorso al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Raffaele Palumbo ha trascorso parte della notte nel secondo pronto soccorso per numero di accessi in Toscana per raccontare il lavoro in prima linea di medici e infermieri. Sentiamo.
È la notte tra venerdì 7 e sabato 8 di febbraio. Siamo davanti al pronto soccorso di Prato, veniamo accolti da un furgone della polizia penitenziaria, da una macchina della polizia, ambulanze, entriamo per raccontare una notte nel pronto soccorso di Prato che per numero di accessi è, dopo Careggi, il secondo in Toscana.
Mi chiamo Simone Magazzini e sono il responsabile del Dipartimento d'Emergenza della Centro e del Pronto Soccorso di Prato. Questo pronto soccorso è il secondo della Toscana per affluenza dopo Careggi. Abbiamo fatto nel 2024 94.000 accessi, significa una media intorno ai 250-260, nelle giornate brutte anche 300 al giorno, fra adulti e pediatrici. Nell'ora di punta qui arriva anche un paziente ogni 3 minuti, quindi insomma c'è movimento sempre. Adesso abbiamo una ventina di persone in attesa della visita, qualcuno aspetta da 2-3 ore, non di più, però il turno di notte a volte si trascina dietro anche parte delle code dei pazienti del pomeriggio, quindi insomma c'è un discreto carico di lavoro ancora e si protrarrà così fino a metà della nottata. Oltretutto abbiamo ovviamente il modello di servizio notturno, prevede meno unità di medici e di infermieri rispetto al pomeriggio, quindi il lavoro poi si protrae e qui la notte è, come vede, abbastanza vivace.
È molto vivace.
È molto vivace, sì, assolutamente.
Questo ha dei picchi nel venerdì, nel sabato, nei giorni di pioggia, cioè c'è qualche variabile che vi aumenta il lavoro?
Diciamo che sì, il fine settimana è un pochino di più perché c'è qualche accesso in più legato alla vita notturna, diciamo, e poi lunedì dove c'è un carico di ricoveri maggiore, quindi un'affluenza leggermente più alta, però è abbastanza imprevedibile. Bastano due casi complessi che ti sottraggono due medici e due infermieri per 2 ore, che si accumula una fila e finisce la mattina dopo, e questo accade insomma spesso, ecco.
Ma il vostro lavoro in cosa consiste? Perché io credo che noi stiamo perdendo di vista lo sforzo enorme che viene fatto in questi posti.
Allora, in questi posti la mission principale è inquadrare i pazienti sul piano diagnostico e stabilizzare i pazienti evolutivi che corrono dei rischi se non trattati tempestivamente. E questi sono quelli che una volta erano i codici rossi e i codici gialli, ora si chiamano codici 1 e 2, e messi insieme non raggiungono il 10% della casistica. Quelli sono il nostro core business, sono i pazienti, quelli che rischiano qualcosa. Poi c'è tutta una parte, sono i cosiddetti codici 3, che sono il 50% dell'affluenza, dove ci sono i pazienti con le cronicità, gli anziani,
esempio,
con la febbre, la polmonite, l'influenza, eccetera. Situazioni anche delicate, legate spesso a quadri cronici di persone con molti problemi sanitari. E poi un 40% sono i codici cosiddetti minori, quindi orticaria, dolori articolari cronici, persone che magari hanno difficoltà a trovare un altro percorso e accettano di fare qualche ora d'attesa da noi pur di avere una risposta. È chiaro che queste persone a volte aspettano tanto e ci
dispiace. Sì, ma lei è stato garbato, nel senso che alle volte qui vengono delle persone che si sono sbucciate un ginocchio forse.
Sì, ce ne sono un paio credo in fila anche adesso, ma fa parte del gioco. L'importante è che la gente sappia che quando viene in un posto come questo, dove arrivano appunto 10%, per noi vuol dire 20 persone al giorno con problemi molto gravi, quindi se arrivi con un problema minore deve avere la pazienza ad aspettare, ecco, questo è inevitabile.
Franco Lai, medico d'urgenza, Dipartimento d'Emergenza di Prato. Nonostante le fatiche, nonostante quasi 58 anni da compiere, oltre 20 anni che faccio questo lavoro, lo vivo con ancora con gioia, ancora con diciamo entusiasmo.
La gioia è l'apoteosi del mestiere del medico, cioè quello di salvare qualcuno.
Dunque, nel caso di specie, il medico d'emergenza è il medico che il cittadino incontra, è la prima figura che il cittadino incontra quando va in un ospedale. Quindi per fare il medico d'emergenza occorre avere una visione della medicina in modo globale, occorre avere competenze, aver raggiunto anche delle skills per poter affrontare le emergenze, insomma, che si possono presentare. Questo è un lavoro di attesa, quindi si può presentare qualsivoglia tipologia di emergenza
in qualunque momento,
per cui dobbiamo essere sempre pronti, non solo, ma avere anche la competenza per essere di supporto anche ai colleghi specialisti che intervengono, per dire nell'infarto oppure nella gestione del trauma team quando ci si presenta un politraumatizzato, e quindi il lavoro viene condotto in modo collegiale con varie figure specialistiche, però bisogna avere le competenze per essere anche di supporto nel lavoro di team.
È faticoso però.
Sì, è faticoso, ma diciamo che le fatiche molto spesso, soprattutto per le figure come me, insomma, che vivono in sala rossa e quindi si occupano di gestione dei casi più critici, il mio lavoro è anche motivo di grandi soddisfazioni, perché poi noi regalare anche un respiro in più al paziente è la cosa che più ci deve soddisfare, ci deve appunto rendere felici per quello che svolgiamo.
Mi chiamo Laura Volpe, sono un'infermiera del pronto soccorso, lavoro qua dentro dal 2006, quindi sono a giugno prossimo sono 19 anni.
Ma come fare le notti qui? Insomma, tutti lo descrivono un lavoro molto duro.
Sì, le notti in pronto soccorso sono un lavoro molto duro, perché tra la notte e il giorno comunque non c'è molta differenza, gli accessi sono più o meno intensi, e comunque sia la notte c'ha la storia in più di essere pesante, perché anche noi la notte, insomma, si vorrebbe essere a dormire a casa.
Ma si coniuga questo lavoro con una vita familiare, con una vita normale, tra virgolette?
No, si coniuga male, perché comunque sia 12 ore passate in piedi qua dentro a far fronte alle esigenze di tutti è pesante. Lavorativamente è importante, niente toglie che questo è un posto stimolante professionalmente parlando. Io esco dal lavoro tutte le volte molto stanca, ma sinceramente non vorrei essere altrove. Ecco, di lavoro ho scelto questo e sono felice di quello che faccio anche dopo 19 anni.
Di solito sì,
polizia, la guarda la faccia, ma magari è troppo dura, guarda, arrivi.
Era una persona in evidente stato di alterazione, non parla italiano, ha dei lividi che gli infermieri giudicano come vecchi, e sembra muoversi bene, si agita, è molto agitato, e i medici e gli infermieri devono gestire questa situazione non ordinaria all'apparenza.
Ho cominciato negli anni 90 a lavorare in pronto soccorso, la recettività in termini di posti letto degli ospedali era molto maggiore e quindi i ricoveri, fra virgolette, ordinari trovavano posto subito, e forse la piccola patologia si rivolgeva anche altrove. Oggi sui pronto soccorsi c'è veramente tanta pressione, il peggior risultato che abbiamo è che sempre meno gente vuol fare questo lavoro, e questo, visto le borse di studio che rimangono non assegnate, sono più del 70% nella nostra disciplina.
Vanno deserte,
la gente non decide di non farlo, e guardi, sbagliano loro, perché sarebbe un mestiere straordinario, io lo rifarei di corsa.
Però forse troppo sacrificio, troppo poco tempo libero per la famiglia, troppi pochi soldi, troppo poco.
Sì, ci sono tutti questi aspetti, indubbiamente, e poi c'è anche il fatto che alla fine rischi di fare l'accettazione del paziente internistico, l'ambulatorio della piccola patologia, e per il 10% la medicina d'urgenza, che sarebbe quello che ti piace. E se dicessimo la stessa cosa a un cardiologo, no? Te fai il cardiologo, però fai il 90% fai l'ortopedico, l'oculista, cioè, e quello ti direbbe, ma forse no. Quindi qualcosa da rivedere c'è, e su qualcosa si sta lavorando in giro per l'Italia e anche qui in Toscana, quindi vedremo. certo il modello va rivisto, va ripensato.
Ci sono tante persone che non dovrebbero venire al pronto soccorso, ma tante.
Sì, è vero, però io gente che ci viene volentieri ne vedo poca, quindi forse vanno ricostruiti un po' di percorsi. Alla fine ti dispiace dire guardi lei è nel posto sbagliato, no?
Anche perché se io non ho alternative giustamente vengo
al pronto soccorso. E comunque c'hai un problema di salute, fra l'altro guardi il percepito anche in relazione all'urgenza è un fenomeno che è anche culturale. La gente ha la percezione di avere un problema molto serio, a volte anche quando non ce l'ha. Io lo vedo in questo posto dove ci sono tante etnie diverse e ci sono persone con problemi anche più gravi che per un atteggiamento un pochino più fatalista nei confronti della malattia, della vita stessa, le vivono in maniera diversa. Noi occidentali, se ci sa un foruncolo, dopo un po', se qualcuno ce lo guarda, diventa un problema.
Senta, ma lei è il direttore?
Sì, fino a stasera dicono, sì, no? Così dicono, sì.
È normale che lei di notte sia qui?
No, non è normalissimo, io vengo in pronto soccorso, ci vengo tutti i giorni, compresi i festivi, e questo penso sia normale perché abbiamo dei seri problemi d'organico che cerco di coprire. Di notte ci vengo quando ci sono criticità particolari e mi capita di doverci venire, ma questo fa parte del mio lavoro, non mi ritengo sacrificato in nessun modo.
Qui non ci sono medici a chiamata, come si chiamano tecnicamente?
Gettonisti non ce ne sono.
Gettonisti addirittura. Voi avete fatto una scelta.
La scelta l'ha fatta la Regione Toscana, non l'ho fatta io. Io sono uno di quelli che l'hanno condivisa e incoraggiata, ma come tanti miei colleghi. Qui ci sono medici del nostro gruppo e ci sono medici, in questo stanotte in particolare ce n'è uno anche, che vengono da altri reparti e che hanno per i primi anni dall'assunzione un vincolo contrattuale di fare alcuni turni giù, altri ci vengono su base volontaria, qualcuno viene anche da Careggi dove hanno meno problemi d'organico perché l'università ce l'hanno proprio in casa e vengono qui a fare il lavoro straordinario. Secondo me valorizzare chi è nel sistema sanitario, magari valorizzandogli la retribuzione, vale molto di più che andare a prendere gente a gettone. Io vorrei continuare così, ecco.
Senta, il tema dell'ingratitudine, delle aggressioni, soprattutto post-Covid, diciamo così, è una di quelle cose che appunto scoraggiano molti. Ma lei come se la spiega questa cosa?
Guardi, è un fenomeno complesso. Come tutti i fenomeni complessi, non si spiega con una causa. Per esempio, nei nostri ospedali più del 70% delle aggressioni nel mio dipartimento, io ho la responsabilità di tutto il dipartimento d'emergenza della Toscana Centro, abbiamo 8 pronto soccorsi. La grande maggioranza delle aggressioni avvengono in 2 pronto soccorsi, Santa Maria Nuova e questo qui. Più di tutti gli altri 6 messi insieme. Allora, a Santa Maria Nuova la dinamica è legata un po' alla marginalità sociale che esiste anche nel centro storico di Firenze e un po' alla movida notturna fiorentina. Qui a Prato il primo gruppo, quindi il problema della marginalità sociale, delle dipendenze, di questo disagio qui è più pesante parecchio, c'è una microcriminalità non trascurabile, Prato purtroppo c'è anche questo problema. E tutto questo fa sì che noi, le forze dell'ordine, i colleghi della psichiatria, spesso ci si trova a titolo diverso a gestire questa casistica insieme e si sta cercando di farlo nel modo migliore. E questa è una delle dinamiche delle aggressioni. E poi ci sono gli scontenti, e le persone che hanno atteso troppo, eccetera, eccetera. Sul fenomeno delle aggressioni credo si debba essere molto severi, perché sennò non si lavora e questo non va bene. Non va bene per i pazienti soprattutto.
Questa è la sala rossa?
Sì, la sala rossa del pronto soccorso.
Che emergenze ci sono stanotte?
Ma questa notte, guardi, è arrivato da sepsi, un infarto e un ictus. Queste sono state le principali. Giuseppe Muratore, medico d'urgenza. Il nostro lavoro in realtà è piuttosto variabile perché siamo dei medici che girano fra le varie postazioni del pronto soccorso e quindi turniamo tra le postazioni ad alta intensità come la sala rossa o la sala arancio e invece le postazioni a media e bassa intensità dove insomma i pazienti che vengono ammessi non hanno criteri di urgenza tale da dover intervenire in maniera tempestiva, diverso per esempio dalla gestione di un infarto o di un ictus o di uno shock settico. E quando arrivano questi percorsi che si definiscono tempo dipendenti vengono subito valutati, non aspettano molto tempo in genere.
L'aspetto tempo dipendente della medicina d'urgenza è tutto. Ma lei come vive il suo lavoro in questo momento in cui vanno deserte le borse di studio, nessuno vuole più venire ai pronto soccorso. Lei come la vive? Perché allora, un lavoro anche, forse perché ha studiato medicina, anche tra virgolette entusiasmante. Mio
il lavoro è effettivamente entusiasmante, e si è in prima linea nel gestire le patologie che mettono in pericolo di vita i pazienti. E chi fa il medico ha quale vocazione in realtà? Quello di gestire proprio questo genere di pazienti. E è chiaro, il lavoro è complesso, la medicina d'urgenza è complessa, perché poi ogni paziente ha delle difficoltà, soprattutto quando sono critici nell'approccio, e diventa un piccolo mistero da indagare tutte le volte in qualche modo, fino ad arrivare poi ad una diagnosi che, se tempestiva e adeguata, può salvare la vita. Prendiamo ogni giorno decisioni che possono decidere, insomma, possono stabilire quale sia il destino fausto o infausto, insomma, di un paziente, e soprattutto nell'alta intensità, perché poi è anche vero che i codici di intensità minore non richiedono quel genere di approccio, però quando ci sono certi pazienti critici il pericolo poi è quello.
Vada, torni dentro, perché secondo me la stanno aspettando.
Sì, qui, m'aspetta.
Qui c'è le cose più complicate. Grazie.
Bene, la ringrazio.
Tentativo di impiccagione in carcere. Sembra, insomma, accettabile come situazione, però sta gestendo quello, e poi c'è una serie di patologie minori.
Ecco, qui non possiamo entrare. C'è polizia, tanta polizia. In questo momento i medici si stanno prendendo in cura un ragazzo che ha tentato di togliersi la vita in carcere, probabilmente impiccandosi.
Meoni Andrea, medico del Dipartimento d'Emergenza, ormai da diverso tempo, quindi prima 118, adesso solo pronto soccorso. Quindi.
Ma come dice che i giovani non vogliono più venirci, invece lei è qui.
Allora, quello è vero, ce n'è sempre meno, pochi che scelgono la medicina d'urgenza, perché paragonata ad altre specialistiche purtroppo è un pochino più faticosa, quindi a parità di stipendio è più faticosa, però sicuramente molto più, dà molte più soddisfazioni, e qui in pronto soccorso si vede sicuramente il totale della medicina, quindi tutto quello che sono le patologie mediche.
Ci racconti una notte tipo?
La notte tipo è arrivare alle 8, prendere in carico i pazienti dei colleghi del pomeriggio, cominciare a vedere i pazienti in lista d'attesa, che nel bene o nel male sono purtroppo sempre tanti, tanti vuol dire nell'ordine dei 25, 30, 35 pazienti in attesa qui da noi a Prato. Queste lunghe liste d'attesa sono anche da molti accessi impropri, perché non trovano il medico di famiglia, perché sono stranieri senza medico, perché abbiamo paura e quindi abbiamo bisogno di sapere subito la risposta, e quindi spesso ingolfano i canali del pronto soccorso, che purtroppo sono quelli, quindi i medici di notte sono 3, 4 fino alle 2 di notte, poi diventano 3, e quindi noi facciamo il possibile, ma siamo sempre pochi in confronto alla città, cioè alla popolazione che accede al pronto soccorso.
Qual è la cosa più bella del suo lavoro?
La cosa più bella del mio lavoro è trovare la diagnosi per un paziente, curarlo e mandarlo sano a casa.
Io ho chiamato per
buonasera. Where's my Juliet, baby?
been wondering lately, am I crazy to believe in ideals?
Controradio.
Che meraviglia.
Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8.45 passa banda con Pierluigi Magherz. Alle 10.35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14.30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready, Steady, Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21.30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato.
Control.
A volte è tutto logico, a volte quel che accade ha un impatto psicologico. Quest'anno è stato un anno duro, devi reagire. Focus sulle rime, focus sulle rime.
E me ne stavo andando senza dire niente. Poi sono tornato indietro in mezzo alla mia gente. Alla generazione d'oro mi sono detto stai con loro. Ho cominciato a cantare ed è partito il coro. Siete pronti? Focus sulle rime, focus sulle rime.
Non si può restare a guardare in eterno mentre il mondo brucia le fiamme dell'inferno. Mi riprendo la mia libertà nel rap moderno. Ma chi cazzo crede a quello che dice il governo? Tutto il popolo in strada, quello che è rimasto a casa. Abbiamo il cuore che batte per il Libano e per Gaza. Basta solo dire tutti rispondono alle libertà. Libertà, dovresti saperlo anche te. Non hanno reputazione i nostri nemici. Voglio vedere in strada i ragazzi felici. Viva la vita, viva la vita. In una società genocida sentiamo le grida e gridiamo anche noi in mezzo al traffico. La radio parla d'altro ma il cervello è plastico. Lo stato assassino non può farla franca. 20.000 bambini in una bara bianca.
E me ne stavo andando senza dire niente. Ma sono tornato indietro in mezzo alla mia gente. Alla generazione d'oro mi sono detto stai con loro. Ho cominciato a cantare ed è partito il coro. Siete pronti? Siete carichi? Cominciamo! Vieni attraversarla questa notte e reagire. Foco sulle rime, foco sulle rime.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Nove passate da 4 minuti, negli studi di Controradio abbiamo degli ospiti per uno speciale che vogliamo dedicare a Valencia, con Valencia, verso gli stati generali della giustizia climatica e sociale, a partire da un'assemblea che si è tenuta ieri sera, partecipata a Campi Bisenzio. Salutiamo dunque i nostri ospiti in ordine. Dario Salvetti, RSUX GKN, ben trovato.
Ciao a tutte e tutti.
E Dario Riccobono della rete Supporto Mutu Dana, rete di base che raccoglie collettivi e varie realtà che si sono raccolti appunto all'indomani della Dana, con un'attivista Anna Martinez, che è qui con noi e che ha partecipato all'assemblea di ieri del coordinamento dei collettivi Parc, vero Dario? Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutte e a tutti.
Ciao
Lia.
Ciao Anna. Dunque, ospiti importanti per una riflessione congiunta, una convergenza, Dario, che ha a che fare con i fondamentali da cui vorrebbe ripartire anche l'ex GKN, come mobilitazioni, lo avete fatto, e tanta partecipazione e sostegno dal punto di vista cittadino e della partecipazione, diciamo, dei cittadini, poi vedremo sul fronte politico-istituzionale, giustizia climatica e sociale. Perché? Perché Campi Bisenzio chiama Valencia?
Il 2 novembre del 2023 noi siamo sotto licenziamento, come tra l'altro siamo anche oggi, e ci stiamo preparando a lottare contro i licenziamenti come oggi. In quel momento arriva l'alluvione e oltre che licenziati ci ritroviamo per fortuna vivi, ma senza case, macchina, e una difficoltà anche a portare avanti la lotta. In quel momento, per esempio, i Sud Cobas avevano in corso un picchetto, se non ricordo male, a Mondo Convenienza. Quindi le lotte vengono travolte dall'emergenza che ti toglie la possibilità di lottare, e contemporaneamente l'emergenza climatica, gli eventi climatici avversi incidono sulle diseguaglianze già forti, sulle disabilità, su chi è indietro, su chi è già in difficoltà a poter ripartire. Noi siamo stati salvati in quel novembre 2023 dalle pratiche che avevamo già sperimentato nella solidarietà all'alluvione in Romagna, e temiamo che tutto questo si ripeterà, se non a Campi, da qualche altra parte, perché il Mediterraneo è in questo momento un catino che si sta scaldando, e purtroppo l'emergenza ci colpirà per tutto quello che non facciamo da ora, da subito, in termini di pratiche sociali. Valencia ha subito praticamente un anno dopo, alla fine dell'ottobre 2024, 100 volte di più inquantificabile quello che noi abbiamo subito in termini di danni, morti, di impatto. Loro ne stanno ancora uscendo, e l'esperimento che loro hanno portato avanti in un quartiere in particolare di Valencia è un esperimento di pratiche comunitarie con cui hanno retto botta e stanno provando a ripartire. Quindi prepararsi all'emergenza, ma fuori dall'emergenza. Le lotte sociali si devono preparare tra di loro non solo a pretendere giustizia climatica, quindi che si finisca con questo surriscaldamento e si mettano in pratica altre politiche produttive, come vorremmo fare noi alla ex GKN, ma dobbiamo anche stringerci in pratiche di comunità per tenere botta, perché purtroppo credo che la catastrofe sia già qua e continuerà.
E come ribadiamo spesso, il contesto e la riflessione globale non può prescindere dai territori. Proprio nei giorni scorsi il report dell'AMA sul surriscaldamento della piana, una piana che sarà sempre più calda per una serie di caratteristiche morfologiche, ma anche per appunto tutto il contesto climatico che coinvolge anche i nostri territori. Ma ricordiamo, Dario Riccobono, cosa è nato da quell'emergenza a Valencia? Sono passati poco più di 100 giorni dal 29 ottobre 2024, 17 miliardi di danni stimati, 229 persone morte, ma da lì, da quello che è successo e purtroppo da quello anche che non è stato risolto e ricostruito, è nata una rete di partecipazione, di buone pratiche che adesso arriva anche sui nostri territori per raccontare e mettersi a sistema anche qui a Campi Bisenzio, anche qui in Toscana.
Sì, praticamente quello che Dario ha appena raccontato, cioè in realtà la situazione, diciamo, apocalittica dell'alluvione ha fatto sì che tutta una macchina che comunque già esisteva, una macchina di collaborazioni, di solidarietà, di comunità, concentrasse tutti i suoi sforzi innanzitutto nella gestione immediata dell'emergenza, anche perché in una condizione in cui in realtà gli organismi preposti alla salvaguardia del territorio, ma anche delle persone, erano totalmente latitanti. E da lì appunto è stata una maniera per riannodare, diciamo, ragionamenti e pratiche che effettivamente erano già presenti precedentemente. Noi, la rete di supporto mutuo, stavamo nella parte nord della città, quindi comunque a circa 4-5 km dalla zona zero, però subito, immediatamente abbiamo intuito la necessità di creare questo ponte anche di connessione tra quelli che stavano nel centro, nell'epicentro della tragedia, e noi che in qualche maniera potevamo gestire una parte complementare alle necessità che si vivevano in quel territorio.
con anche appunto la presenza di Anna Martinez. Vogliamo farci raccontare cosa è nato o cosa c'era e che ha manifestato tutta la sua resistenza sociale a fronte dell'emergenza che è stata sì climatica, ma non solo, nel quartiere Orba Park, al cosa di Alfa Far?
Basicamente quiere saber cómo, a partir de lo que había ya, cómo ha sido la capacidad de reaccionar durante de la emergencia. Sí.
Vale, claro, la capacidad de respuesta fue mayor y más fácil de articular porque había una estructura previa. El colectivo lleva 40 años implantado en el barrio, formando parte del tejido comunitario, y eso permitió que las vías de comunicación y las vías de organización se abrieran mucho más rápidamente. Al principio la comunicación era personal, fuimos a buscarnos unas a otras para verificar que estábamos vivas, que necesitaba cada familia, cada vivienda, cada edificio, y bueno, junto con toda los cientos de personas que vinieron al barrio y a la zona cero a apoyar, dedicamos un tiempo para reunirnos, para articular la respuesta a las necesidades, dividirnos en diferentes comisiones para ir cubriendo las diferentes necesidades.
Ok, diciamo quello che racconta Anna è che appunto l'esperienza del Parque Alcosa è un'esperienza che nasce dalla presenza nel territorio del collettivo da oltre 40 anni, per cui in realtà si è trattato del momento, diciamo, di crisi, di in qualche maniera rimodulare un lavoro che comunque c'è una rete che già comunque esisteva e delle pratiche che già comunque esistevano nel territorio, e indirizzarle tutte, diciamo, all'emergenza. Per cui cominciando dal fatto che si conosceva, diciamo, il territorio in maniera capillare, quindi si conoscevano le persone, cioè nelle prime ore comunque tutte le comunicazioni erano saltate, e quindi l'unica maniera per poter capire come stavano le persone era andare casa per casa a vedere, cioè a controllare, insomma, lo stato di ognuno. Ovviamente questo è facile farlo nel momento in cui sei già presente sul territorio, già esisti e hai già sviluppato una serie di sinergie anche umane, cioè al di là delle sinergie, diciamo, dei progetti.
Questo cosa ci dice, Dario, rispetto a ex GKN? La presenza sul territorio, il lavoro dell'RSU, una fabbrica che non, in termini di coscienza dei diritti, non è emersa nel momento delle lettere di licenziamento, era una presenza costante che agglomerava già una partecipazione, però è nata davvero una convergenza importante. Qui parliamo di 40 anni di esperienza, ma nei vostri anni di vertenza davvero c'è stato un'accelerazione anche di partecipazione e di coscienza civile. È vero che voi ribadite al contempo che non si può svuotare un territorio dal punto di vista produttivo, ma anche sociale, ma anche ambientale, e poi durante un'emergenza come quella che c'è stata i risultati altrimenti saranno deflagranti a maggior ragione.
Noi concepiamo la presenza della fabbrica sul territorio come un debito che la fabbrica ha verso il territorio, perché quella fabbrica è stata costruita erodendo suolo, erodendo verde. Questo territorio ha difeso quei posti di lavoro, ha difeso quella fabbrica, quindi un territorio consapevole è un territorio che mette in sicurezza le fabbriche sicure sono sicure anche per chi ci lavora, quindi ci sono meno infortuni sul lavoro. Una fabbrica a sua volta consapevole e che fa comunità si è rivelata una fabbrica in grado di reagire e di diventare punto di riferimento organizzato per le volontarie e volontari in quei giorni. Quindi la nostra proposta di fabbrica socialmente integrata è una proposta di messa in sicurezza permanente del territorio, è una proposta di una vita migliore non solo per noi, ma per il territorio che ci circonda, che, come si è visto, è ahimè un territorio a rischio di esplosioni, deposito di Calenzano, a rischio di infortuni mortali sul lavoro e non solo sul lavoro. E in più, se questa fabbrica producesse anche prodotti ecologicamente avanzati, sarebbe una fabbrica che mette in sicurezza il territorio anche dal punto di vista del tipo di apporto energetico che va a produrre.
Dunque non si parla in questo caso, come nel caso di Valencia, chiediamo conferma Anna Martinez, tanto di ritorno alla normalità quanto di urgenza di cambiamento.
La pregunta è sì, realmente lo che stiamo planteando non è una vuelta alla normalità, sino un cambio radicale anche nella forma di pensare la vita, diciamo.
Sí, la antigua normalidad ya no es el lugar al que queremos volver, sino que nos damos cuenta de que la vida que tenemos ahora tiene que prevenir futuras catástrofes que sabemos que pueden seguir pasando, porque nuestras condiciones climáticas no van a cambiar, y si nuestras conductas cotidianas no cambian, solo iremos a peor, porque estamos en un territorio ya muy degradado, con mucha presión turista, pero también del lobby del ladrillo. Entonces, está sufriendo ya mucha presión demográfica. Somos muchísima más población de la que éramos hace 20 años en este territorio. Por lo tanto, la tierra está ya muy ahogada.
Sí, quello che dice Anna è che effettivamente il tema non è il ritorno alla normalità, cioè quello che era prima, è giustamente superare quello che era prima. Il quartiere Orba, Parchi Alcosa, è un quartiere che trascina da decenni problemi sociali, di emarginazione, e quindi ovviamente non si vuole quello, si vuole in realtà approfittare dell'occasione giusto per immaginare un nuovo modello, no? È una zona che è cresciuta demograficamente in maniera esponenziale negli ultimi 20 anni, anche conseguenza della turistificazione e gentrificazione della città, che ha fatto sì che la popolazione si spostasse nelle zone esterne, e quindi è la lobby del mattone che ovviamente ha approfittato di questa situazione per costruire in maniera dissennata. Quello che è successo a Valencia, al di là che non è al di là dei morti, è che evidentemente è successo perché è un territorio totalmente devastato dalla speculazione e dal disinteresse rispetto alle condizioni idrogeologiche del territorio.
Tutti i campanelli d'allarme, rimandi anche proprio non solo di suggestioni ma anche di descrizioni, di narrazioni che ci riportano al nostro contesto. Quali punti, Dario Salvetti, il collettivo di fabbrica lavoratori GKN ha creato e sta creando con le reti, i collettivi, i coordinamenti di Valencia?
Noi abbiamo fatto il 12-13 ottobre, se si ricorda bene, pochi giorni prima di Valencia, l'assemblea sulla giustizia climatica e sociale, e con la presenza di Greta Thunberg, in un momento in cui si parlava di azionariato popolare, ripartenza della fabbrica, lotta alla mancanza di stipendi, quindi apparentemente sembrava quasi un sovrappiù, un qualcosa di più. Tante volte siamo sentiti dire: ma non potete occuparvi del vostro, come se l'operaio vivesse solo in fabbrica e non avesse fuori una casa, un territorio. Purtroppo pochi giorni dopo è avvenuto quello che è avvenuto a Valencia, dimostrazione che anche chi come noi è consapevole del problema spesso ne sottovaluta la rapidità e l'urgenza. Noi dobbiamo trovare le modalità per costruire una vera e propria rete mediterranea, così come in Italia stiamo provando a costruire questi stati generali della giustizia climatica e sociale. Non perché sia qualcosa in più rispetto a quello che vogliamo fare, ma perché è esattamente il contesto in cui una fabbrica diversa può vivere purtroppo a volte anche nel termine proprio tecnico e materiale, ma dal punto di vista anche della conversione ecologica. Noi non pensiamo che possa reggersi un'industria del fotovoltaico, della cargo bike, se non ci sono pratiche comunitarie come queste, perché è a quelle che poi alla fine si indirizzeranno i nostri prodotti, le comunità energetiche, il cicloattivismo solidale. È semplicemente un altro modello per stare sul mercato da parte di una fabbrica, se non si vuole andare a picco come l'industria europea e italiana sta facendo.
Oggi, in questi giorni, una delegazione con Ana è qui, una delegazione di alluvionati di Valencia, ma cosa loro porteranno a casa rispetto all'esperienza che hanno conosciuto su questo territorio?
Qual è lo che osservai di questa esperienza volviendo a Valencia, di questa esperienza, di questa gira che stai facendo?
El punto más importante para nosotras es el tejido de la red comunitaria más allá de los límites de nuestro territorio. Establecer una red fuerte, activa y en comunicación constante con otros países del área mediterránea para poder seguir intercambiando prácticas y fortalecernos compartiendo las especificidades de cada territorio.
Il punto importante, dice Anna, è proprio la costruzione di una rete comunitaria, al di là della rete comunitaria locale che abbiamo costruito nell'emergenza, anche con altri contesti, con altre situazioni che, appunto, come diceva anche Dario, apparentemente si occupano di ambiti differenti, ma in realtà non è così. Cioè, in realtà è proprio sottolineare questa necessità di visione olistica, completa, no? Della condizione del mondo in cui viviamo, quindi dal punto di vista economico, sociale e ovviamente ambientale. Cioè, non sono pacchetti di differenti, diciamo, questo è veramente parte di un unicum. E quindi l'esperienza poi è quella, in questo momento è quella di intercambiare le esperienze, ma ripeto, proprio in funzione di consolidare questa relazione tra soggetti che, partendo da necessità proprie, si ritrova in un territorio comune.
Anche la rete di cui fai parte, che rappresenti, Dario, si fa non portavoce, si fa mano, braccio per tutto questo?
Assolutamente sì, cioè la rete nasce proprio dalla necessità di dare un supporto pratico logistico all'emergenza, ma in realtà la rete sta oggi in questo momento riflettendo molto anche su quello che un po' anche diceva Dario, cioè sul fatto che non possiamo semplicemente reagire nel momento della grande crisi, ma dobbiamo capire, dobbiamo elaborare tra una crisi e l'altra, perché purtroppo questo è un po' il panorama, le pratiche, che siano pratiche collettive, che siano pratiche comunitarie e che ci permettono di arrivare alla prossima, ahimè, emergenza in una condizione anche di consapevolezza, no? Collettiva di come affrontare il momento in cui viviamo.
E allora colgo in conclusione di trasmissione l'occasione di leggere un messaggio che ci è arrivato al 342-8104-111 da Stefano. Buongiorno, queste grandi iniziative che nel mio piccolo sostengo anch'io purtroppo sono, se non osteggiate, ignorate dalle istituzioni che dovrebbero invece per certi versi approfittarne per migliorare la vita di tutti. E noi siamo qui fisicamente, se guardate i canali cross mediali di Controradio TV, raccolti, stretti in questo acquario, ma è uno stringersi che non può non essere altrimenti, perché è un qualcosa che riguarda tutti, non il caso di cronaca di Valencia, non quanto successo nel novembre 2023 nei territori della Piana Pratese e Fiorentina, è una vicenda contemporanea che deve essere affrontata oggi con prospettive per il futuro. E il collettivo di fabbrica GKN sta cercando di gettare ponti oltre la sua vertenza per un Mediterraneo più sostenibile.
Sì, noi non agiamo dal basso in termini volontari per togliere il lavoro a chi sta in alto, ma non siamo una risposta, siamo una domanda. Se noi riusciamo a fare tutto questo attraverso reti comunitarie auto-organizzate, quanto è necessario pretendere che facciano le istituzioni che hanno e incamerano miliardi di euro in termini di tasse, di mezzi, di strumenti? Quindi la nostra pressione dal basso non serve a, come dire, dimenticarci chi sta in alto, ma a interrogare ancora di più la sua assenza. E questo è anche il metodo che noi abbiamo usato in questi 3 anni e mezzo, che continueremo ad usare. Io mi permetto in finale di invitare tutti, se possibile, a starci appiccicati visitando insorgiamo.org, perché le campagne che lancia il collettivo sono continue e avremo un enorme momento di verifica comunitaria col Festival di Letteratura Working Class inizio di aprile, dove tutti quanti potremo vedere queste istituzioni che stiamo attendendo per azioni risolutive sul nostro caso, che cosa hanno fatto da qua ai prossimi mesi.
E noi ne daremo conto e naturalmente li seguiremo. Grazie ai nostri ospiti Dario Salvetti, Dario Riccobono e Anna Martinez, alla delegazione di Alluvionati e Alluvionate di Valencia, per aver contribuito a condividere anche con il nostro pubblico questa esperienza. Grazie per averci seguito, rimanete sulle frequenze di Controradio. Dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
I'm a having a nervous breakdown. A mental shakedown. I see my hands how they shiver. Woo! I see my knees how they quiver. My whole body's in a tither. I'm a having a nervous breakdown. You a physical check.
I've come to the conclusion you're a total wreck.
I'ma have a nervous breakdown. A mental shakedown. I see my hands how they shiver. Woo! I see my knees how they quiver. My whole body's in a tether. I'ma have a nervous breakdown.
Find
yourself
another day.
I'm a having a nervous breakdown. My mental shakedown. I see my hands how they shiver.
Woo-wee.
I see my knees how they quiver. My whole body's in a tether. I'm a having a nervous breakdown.
Ding dong 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 d